quando ne so una cosa che succede, l'avvelenamento è morta quella, quella povera donna che ne so, un paio di giorni fa a Napoli,
che è il
segnale di CO, vi ricordate, l'avete diverso con il giornale, no?
C'è la legge di Darwin, c'è la legge di c'è un sacco di leggi.
Allora?
Ma hai fatto lo scientifico?
Quella, ragazzi, allora dicevo, quella donna appunto di Capoverde è morta perché ha respirato CO. È una cosa più comune di quanto uno pensi, intossicazione da CO. CO che cos'è? Questo gas qui, ragazzi, si chiama monossido di carbonio, a differenza della CO2, che è il biossido di carbonio, questo è il monossido di carbonio. La CO2 si produce per combustione, quando si brucia qualcosa si libera normalmente acqua e CO2. Questo è quello che succede nella combustione, si libera acqua e CO2. Se c'è poco ossigeno in quell'ambiente, si consuma ossigeno e si libera acqua e CO2. Se c'è poco ossigeno in quell'ambiente, la combustione non è completa, invece di creare CO2 si crea CO. Allora, che fa il CO? Il CO è un gas estremamente solubile nell'acqua, si scioglie molto bene nell'acqua, si scioglie molto bene nel sangue, arriva benissimo, poi lo vedremo quando faremo la legge di Henry. Comunque arriva benissimo agli alveoli e ha un grosso difetto, che si lega irreversibilmente all'emoglobina e blocca la capacità dell'emoglobina di trasportare ossigeno. Questo è quello che fa il CO, si lega all'emoglobina e blocca la possibilità di trasportare ossigeno da parte di, questo, di questa proteina. Quindi che succede? Che uno sta benissimo, nel senso che ha tanta emoglobina in giro, ma questa emoglobina è legata con il CO, quindi l'emoglobina non trasporta ossigeno e uno muore soffocato là dentro. Ok? Non muore soffocato perché non ha ossigeno fuori. Voi potete mettere questa persona anche in un'atmosfera al 100% di ossigeno, con una pressione parziale di ossigeno pari a un'atmosfera, ma in realtà l'ossigeno fa ben poco perché il CO si lega irreversibilmente all'emoglobina e quindi l'ossigeno non può essere più trasportato. Non è che ci sia molto da fare, eh. Un avvelenamento al CO, se l'avete preso in tempo va bene, nel senso se avete portato fuori questa persona in tempo va bene, se no c'è ben poco da fare. Sì, gli mettete la mascherina con l'ossigeno al 100%, ma l'ossigeno insomma in qualche modo non può essere, non può essere trasportato all'emoglobina, perché il legame tra CO e l'emoglobina è troppo forte e si rompe. Dall'altro, ragazzi, capite questo brusio? Questa è vita di tutti i giorni. L'intossicato da CO lo riconoscete subito, non è difficile, se vi capita, a prescindere che vi rendete conto dell'ambiente e quindi non entrate neanche voi, se non, non respirando e aprendo immediatamente le finestre, lo riconoscete subito perché l'emoglobina contrastata con CO assume un colore rosso brillante, rosso ciliegia. Quindi questo soggetto voi lo riconoscete subito perché vedete che ha le mucose proprio rosso, sembra che si è messo un rossetto brillantissimo. Okay, quindi lo vedete immediatamente che questo è intossicato da CO. E quindi se lo vedete scappate prima voi, se non fate la sua fine, oppure non respirate per quanto possibile, aprire tutte le finestre, areate l'ambiente, la CO va via abbastanza rapidamente, per cui ve la sfangate, insomma. Cioè è un gas assolutamente, assolutamente drammatico. Non è uno scherzo l'intossicamento da CO, non si fa assolutamente nulla, c'è ben poco da fare, insomma, sono poche sostanze da fare. Che succede? Che queste persone si trovavano in questo ambiente in cui la pressione parziale del CO è salita, okay, perché la stufetta bruciava male, c'era poco ossigeno, arrivava poco ossigeno, quindi se arriva la pressione parziale del CO, a questo punto la pressione parziale del CO ha raggiunto un certo livello che appunto gli alveoli hanno cominciato a sentirla, quindi è passata dagli alveoli in circolo, ha avvelenato l'emoglobina e quindi i soggetti, i poverini, sono morti, ripeto, soffocati là dentro, nonostante si trovassero in una situazione in cui la pressione parziale dell'ossigeno era sempre 0,19 atmosfere. ok? Quindi si trovava in un ambiente in cui c'era sempre 0,19 atmosfere di ossigeno, c'era un po' di CO, il CO ripeto estremamente attivo, molto tossico, per cui quello è quello che ha fatto effetto. Questo per ricordarvi appunto che quando voi farete fisiologia della respirazione dovete sempre, sempre, sempre ricordare la pressione parziale del gas che state valutando. Ripeto, l'esempio che ho fatto, quando una persona sta male, ha dei problemi di respirazione, voi gli date una mascherina che contiene 100% di ossigeno e quindi, ripeto, aumentate la concentrazione e la frazione molare dell'ossigeno, aumentate la pressione parziale dell'ossigeno, esercitare l'ossigeno a livello degli alveoli. È chiaro tutto questo? Quindi questa è la legge di Dalton o delle pressioni parziali. Ripeto, possiamo scriverla in 2000 modi diversi. Gli esercizi ne farete fino alla noia, assolutamente fino alla noia, quindi ricordatevi sempre che di una miscela di gas PdA più PdB più PdC uguale a P totale, PdA sarà uguale a NdA per R per T su V, PdB sarà uguale a NdB per R per T su V e PdC sarà uguale a NdC per R per T su V. Ancora, PdA uguale a P totale per la frazione molare di A, ok? Anche qui PdB sarà uguale a P totale per la frazione molare di B. Ok? Ancora, che altro possiamo dire? Sempre che ok, sono tutte formule che, ripeto, derivate sostituendo il numero di moli e il valore della pressione parziale nell'equazione di stato dei gas perfetti, abbastanza semplici insomma, quindi queste vanno a ricordare, ovviamente le rigirate come volete per tirare fuori il numero di moli, se l'esercizio vi dà il numero di moli vi dà la pressione parziale e vi state tirate fuori NA, oppure insomma le girate come volete per tirare fuori i parametri che vengono richiesti dall'esercizio. Altre cose che una, anche questa qua NA, questa è un'altra equazione, altre cose da dire non credo che ce ne siano. Chiaro? Ok. Non vi avevo detto prima, ma insomma credo che sia, penso che l'abbiate fatto abbondantemente a lezione, cioè nella preparazione dei quiz, ma anche al liceo, tutti i giochetti che possono essere fatti con l'equazione di stato dei gas perfetti, Io vi tralascio perché insomma credo che l'abbiate fatto, ricordatevi sempre che poi avete in una trasformazione, cioè cambiano tutte e tre PV uguale a NRT, se voi sottoponete a una trasformazione avrete P1 V1 uguale a NRT1, cioè il numero di modi rimane uguale, quindi queste potete dividere membro a membro e quindi viene che PV su T uguale P1, V1 su T1 e così via. Queste cose, ripeto, non ve le faccio perché insomma credo che siano talmente banali che ci riuscite ad arrivare da soli, insomma. Spero. Allora, ultimo argomento del giorno, ma sono 5 minuti, guardate, finiamo anche prima.
Ti dà
fastidio lo stadio
mio, è bagnato. Sì, mi dà fastidio.
Ragazzi, ultimo argomento del giorno, quindi martedì farete gli esercizi, tutta questa roba qua. questo e giù venite quei gas, con le uscite di gas, con i vari recipienti di sinistra, ragazzi, su, che si mettono in collegamento e così via. Quindi vi divertirete a fare questi esperimenti, datevi uno sguardo durante il fine settimana. Questo è quello che siamo, ragazzi, questo è l'ultimo fine settimana senza fare esercizi, insomma, quindi divertitevi, che dal prossimo mi auguro che facciate esercizio a volta. Allora, ultimo argomento, ma perché sei così schiacchieroni oggi? Se tu vuoi le fisica lo so che tremano, però...
Non mi sono rotto, non te lo faccio niente.
Allora,
no.
Ci siamo? Quale 5 minuti di silenzio? Ma c'è il stato dei gas reali. Allora, i gas reali non li troverete, lo ripeto, agli esercizi. Non farete esercizi sui gas reali. All'esame orale però vi possono essere chieste una domanda tutto sommato abbastanza di salvataggio, abbastanza semplice da fare e da rispondere. Definizione di gas ideale, abbiamo detto sono i gas che non sono gas ideale, quindi abbastanza semplice. Allora, andiamo a vedere qual è la differenza tra un gas ideale e un gas ideale.
Ci ha fatto danno.
La prima cosa che dobbiamo dire è che il gas ideale, come abbiamo detto, nel gas ideale gli urti tra le particelle sono assolutamente elastici e non c'è nessun tipo di interazione tra le particelle. In un gas reale invece, quello che succede è che se le particelle si scontrano, magari possono interagire un po' tra loro. Ok? Quindi qui non esiste nessun tipo di interazione. Qui, se le particelle si scontrano, magari viene consumata un po' di energia, magari possono interagire un attimo. Qual è il risultato di tutto questo? Che una particella che batte contro le pareti, ok? Qui mi darà un certo grado di pressione. Qui la stessa particella che sbatte contro le pareti, poiché contemporaneamente sta interagendo con altre particelle, mi darà una pressione più bassa. È chiaro? Qui le particelle non interagiscono le une con le altre, per cui se sbatte, questa sbatte con la sua energia e mi dà una pressione. Qui la particella, mentre sbatte, magari mi sta interagendo con un'altra molecola, perché abbiamo detto che nel gas reale queste interazioni ci possono essere. E quindi la forza con cui questa mi sbatte su queste pareti sarà necessariamente inferiore rispetto a questa. Quindi la pressione che misuro, che non è altro la forza con cui esercitare queste particelle sulle pareti del recipiente, la pressione sarà inferiore. È chiaro? Quindi se qui avrò una certa pressione, la pressione che misuro qui sarà più bassa e quindi devo introdurre un fattore correttivo. Fattore correttivo che è A più N quadro su V quadro. Se qui ho P, parlo di gas ideale, ripeto, qui avrò la pressione, qui in un gas reale avrò una pressione che misurerò più bassa, e quindi devo introdurre un fattore correttivo che si chiama A per N quadro su V quadro, N quadro è il numero di particelle, V quadro è il volume del recipiente, del quadro, V quadro. E A è un fattore che è caratteristico del gas. Ok? Ragionate, ripeto, ragionate. Qui la pressione è più bassa, la pressione che io misuro col manometro.
P più. P più. Raga, N sarebbe il numero di mole.
P più A per N quadro su V quadro.
Volume.
Volume. È là che
P più A per N quadro su V quadro. Questo fattore qua, ragazzi, mi compensa quel difetto di pressione provocato dalla interazione tra le particelle mentre sbattono sulla parete del recipiente, mentre esercitano la forza di pressione. Ok? Allora, la pressione che io misuro va corretta aggiungendo questo. Ok? Aspetta. Quindi la pressione che io qui misuro una pressione, ok, che non è quella del gas ideale, è quella del gas reale. Ok? Quindi devo introdurre un fattore correttivo che è questo fattore qua. L'altro fattore correttivo è correlato al volume. Qui abbiamo detto che il volume delle particelle, qui parliamo di gas ideale, il volume delle particelle è trascurabile. Il volume delle particelle è trascurabile rispetto al volume del recipiente. Quindi se io qui ho un litro, il recipiente è del volume di un litro, io sono sicuro che il volume a disposizione delle particelle sarà un litro. Perché? Perché appunto il volume delle particelle è trascurabile rispetto al volume del recipiente. Eppure la situazione è diversa. Se io ho il volume del recipiente è un litro, ma io ho il volume delle particelle che non è trascurabile perché è un gas reale, se le particelle mi occupano, che ne so, 10 cc, il volume reale sarà 0,99 litri. Ok? Il volume reale sarà inferiore perché una parte del volume è occupata dalle particelle. Per cui nell'equazione di stato il volume non sarà quello del recipiente, ma sarà il volume al quale devo sottrarre una quantità che si chiama covolume, che è NP. Il volume reale del recipiente non sarà un litro, ma sarà un litro meno qualcosa. Questo qualcosa è dato da N, che è il numero di moli, per B, che si chiama covolume, sarebbe il volume occupato da ogni particella. Quindi l'equazione di stato dei gas reali va compilata tenendo presente di questi due fattori correttivi. Quindi P più A più N quadro quadro.
Senti, perché il volume di gas reale è più piccolo di gas effetti?
Il valore di correzione.
I gas reali, i particelli hanno un volume che non è trascurabile.
Ok?
Chiaro, adesso
è un'equazione di stato dei gas effetti in cui però i parametri che io ho misurato, volume e pressione, vanno corretti proprio perché la pressione reale che misuro non è quella che avrebbe un gas perfetto, ma è di meno perché le particelle interagiscono, il volume del recipiente non è quello effettivamente a disposizione delle particelle perché c'è una parte di questo volume che è occupato dalle particelle. Quindi questa, ragazzi,
è
l'equazione di stato dei gas reali.
Che è lo spazio che non viene occupato.
All'orale vi può avere chiesto e quello che deve rispondere è esattamente questo, cioè parlare della differenza tra gas reale e gas ideale. Mi spiegate che appunto la pressione è inferiore, quella che misuro con manometro è inferiore a quella che avrebbe il gas se fosse reale, per cui va aggiunto un fattore correttivo nella equazione di stato dei gas reali. Questa è la pressione misurata da questo manometro a cui aggiungo questo fattore correttivo. Questo è il volume in questo recipiente a cui sottraggo questo fattore correttivo. Quindi in questo caso qui noi siamo PV
NRT.
RT, perché? Perché la pressione che misura è quella vera del gas, perché il gas non interagisce tra loro, il volume è quello vero a disposizione delle particelle. Qui la situazione è abbastanza diversa e quindi devo tener conto di questi fattori correttivi. Sono costanti caratteristiche del gas, niente di più, non dovete dire niente, non dovete neanche saperle, insomma, ecco, nessuno mi chiederà mai, dirà che sono qua, che sono qui, sono costanti caratteristiche del gas, punto e basta, finisce lì, insomma, neanche io lo so, non so sapere neanche dove cercarle, insomma. Tenete presente, ragazzi, tenete presente che appunto anche quando farete fisiologia della respirazione, fisiologia in generale e altri esami, nessuno vi chiederà mai di applicare questa formula, ma vi verrà chiesto sempre di applicare la formula del stato di gas perfetto, perché è l'approssimazione trascurata. Okay. Ci vediamo mercoledì alle 8 e 3 quarti, cominciamo.